Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, che poi l'Immacolata è Madre di Misericordia, ecco, volevo ricordarlo perché siamo in questa novena, però che terminerà domani, novena della Misericordia. Allora, tanti saluti allora, da Claudio.
Ed Anna,
E da
certamente, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, allora i giorni passano, vero? Cioè, so che quando, sapete, quando c'era la leva militare, allora i militari cosa facevano? Contavano i giorni alla rovescia e dicevano meno 152, giorno dopo meno 151. Giorno dopo, meno 150, cioè contavano i giorni, vero, per ricevere il congedo, per tornare a casa, contavano i giorni, ma questo però è indicativo perché, scusate, anche noi dobbiamo tornare a casa del Padre, siamo qui congedati, non siamo congedati, siamo qui in una grande guerra, fra l'altro, no? È una battaglia che si combatte giorno e notte. Non soltanto contro, diciamo, persone che tu vedi, ma dice contro anche gli spiriti che abitano l'aria, che sono praticamente in mezzo a noi. È una battaglia continua. Poi, come se non bastasse, dobbiamo anche combattere contro noi stessi. Per cui noi siamo arruolati in questo esercito della grande battaglia con la regina. Diciamo, la Madonna è come un esercito schierato in battaglia, solo lei, ecco, perché tutti noi insieme non facciamo neanche la minimissima parte di quello che fa lei da solo con uno sguardo. Pensate che a Lourdes c'era una torma di demoni scatenati che gridavano, vero? E la Madonna soltanto voltò lo sguardo verso di loro, che fuggirono perché non sopportavano neanche il suo sguardo. Pensate un po', pensate un po', no? Gli spiriti immondi non sopportano lo sguardo dello spirito, del cuore immacolato di Maria, eh? Per cui pensate un po'. Ecco, però anche noi siamo arruolati in questo esercito di grande battaglia contro il demonio, contro la carne, contro il mondo. Cari miei, è contro gli uomini, perché Gesù dice guardatevi dagli uomini, cioè non vi aspettate chissà che cosa, perché da un giorno all'altro vi inchiodano sulla croce come hanno fatto con me, eh? Per cui siamo in combattimento. E allora pensavo, chissà perché, siccome vicino a casa mia c'è un ponte che attraversa un fiume, e lì diciamo che i militari poi quando avevano terminato la leva, cosa facevano? Acquistavano un lucchetto e diciamo, lo attaccavano diciamo, alla ringhiera di questo ponte per dire è finita, ecco, congedo, è chiusa la parentesi. Allora dico, ma senti un po', ma è possibile che i militari abbiano escogitato, diciamo, questo metodo della conta dei giorni? Prima del congedo e che poi dicono basta, ecco, adesso è finita, per cui mettevano un lucchetto. Allora noi anche dobbiamo contare i giorni e dobbiamo mettere il lucchetto perché noi vogliamo vincere la santa battaglia insieme a colei che soltanto con uno sguardo fa fuggire i nostri nemici infernali. Ma ci fossero solo quelli, il nostro io, mamma mia, il nostro io, ma scherzate, quello è peggio di un demonio, perché il demonio sta fuori e l'io sta dentro. Quello è il problema, però noi siccome è nostro, allora lo proteggiamo, siamo dei protettori, eh? Vedete un po', che poi se beccano, diciamo, un protettore, come si chiamano quelli che proteggono le prostitute? protettori,
ah,
non so.
Non saprei, no. Proprio precettori, ma non credo che sia il termine,
no, c'è un, ma comunque insomma, sono, sì, dei protettori, sì, degli sfruttatori, che ne so, qualche titolo hanno che io adesso non me lo ricordo. Ma scusate, ma diciamo che anche noi, se invece che amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, ci prostituiamo, vero? Al mondo, alla carne, al demonio, siamo protettori del nostro io, per cui protettori di questo io che è prostituto, non penso di esagerare perché diciamo mi sembra che ci sta proprio appiccicato bene, no? E vabbè, questo diciamo quanto riguarda, diciamo, chissà, il mio pensiero è finito là sul ponte e mi sono venuti in mente i militari, no? Non ci pensavo proprio, però credo che mi fa bene anche a me, perché devo metterla a conta, chissà io quanti giorni ho ancora, non lo sappiamo, e neanche tu lo sai quanti giorni, no? E allora, sono sempre giorni che ne manca sempre uno, ogni giorno che passa manca un giorno all'incontro col Signore, per, cari miei, misericordia e giustizia, diciamo vorrei... Però a questo punto, anche per fare una riflessione riguardo anche a questo ottavo giorno, molto interessante, poi non vi dico il nono, io direi proprio di aiutare anche voi cari ascoltatori a riflettere, che leggere si fa presto, ma se uno non pesa le parole è come se non avesse letto, no? Dice Gesù, dice così, a Santa Faustina che scrive, per cui è Gesù che parla, capite? Non è un uomo insignito di qualche carica, no, è Gesù in persona. Sentite un po'. Portami oggi le anime che si trovano nel carcere del purgatorio e immergile nell'abisso della misericordia, così che gli zampilli del mio sangue le ristorino dalla loro arsura. Tutte queste anime sono da me immensamente amate, esse soddisfano la mia giustizia. È in tuo potere portar loro sollievo, prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze e offrile per esse. Oh, se tu conoscessi il loro tormento, se tu conoscessi il loro tormento. Noi pensiamo che sia... Invece che un hotel a 5-6 stelle con piscina, e pensiamo che sia una pensione a 2 stelle, il purgatorio, invece è un inferno che finisce, in pratica. O se tu conoscessi il loro tormento, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pagheresti i debiti che esse hanno contratto con la mia giustizia. Qui è Gesù che parla. Tutti quelli che parlano, diciamo, in modo diverso, diventano automaticamente falsi profeti, perché questa è la realtà che è sempre stata insegnata dalla Chiesa, ma qui vedete che parola di Gesù Cristo che ripete questo punto qua. Misericordiosissimo Gesù, che dicesti voglio misericordia, ecco che io introduco nella dimora del tuo cuore infinitamente pietoso le anime del purgatorio, le quali ti sono molto care e tuttavia devono soddisfare alla tua divina giustizia. Gli zampilli d'acqua e sangue che scaturiscono, che scaturirono dal tuo cuore, spengano le vampe di quel fuoco affinché anche lì sia glorificata la potenza della tua misericordia. Ecco, ma diciamo, mi fermo qui, ma... quella volta che vi ho raccontato che entrando nel purgatorio, nel cimitero, mi pareva di vedere, dico mi pareva, mica con gli occhi della carne, così non lo so, di vedere delle, siccome prima c'era un ragazzo che chiedeva l'elemosina e tendeva la mano all'entrata del cimitero, o se era uno zingaro, non lo so, e poi entrando mi pareva, ecco forse era fantasia, ma diciamo è una fantasia che però corrisponde alla realtà, di vedere uscire dalle tombe delle braccia con delle mani tese che chiedevano l'elemosina di suffragio e di preghiere. Anche ieri sono stato a pregare in mezzo alle tombe, no? Perché questi poveretti, pensate quando ci saremo noi, quanti ne vorremmo di avere di fratelli che pregano per tirarci fuori di là, hai capito? Per cui il purgatorio è un posto dove praticamente si soffre terribilmente. E difatti vedete che parla di carcere perché Gesù Cristo, nel Santo Vangelo, noi leggiamo: sarai messo in carcere e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, a meno che non ci sia qualcuno che paga per conto tuo, qualcuno che si offre a pagare per conto tuo. Ecco, pensate che per esempio Padre Pio, quando gli auguravi la buonanotte, ti diceva: buonanotte a chi dorme. Dice: di giorno ci siete voi e di notte vengono le anime del purgatorio a supplicarmi di offrire preghiere e sacrifici per liberarle da quel tormento, capite? Allora dobbiamo mettere la testa a posto, capite? Altro che spread, altro che PIL, altro che tasse. Quelle sì che sono tasse che costano care, le tasse dei nostri peccati che non vogliamo pentirci, cari miei. E poi, già che ci siamo, poiché domani, pensate che ho il sabato con Maria, e neanche a farla apposta, la litania di domani, non potete immaginare perché non lo potevo immaginare neanch'io, sono arrivato a Maria, Madre della Misericordia, pensa un po', dico, neanche a farla apposta, e lo sentirete alle 4:30, quando saranno già scoccati, diremo così, i primi vespri della solennità, però della Divina Misericordia, della festa della Divina Misericordia, per cui che strana coincidenza, vedete la Madonna del Buon Consiglio, ecco, ascoltate e sentiremo che cose riguardano proprio sempre questa misericordia, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, ma vedete un po'. Adesso però, già che ci siamo, andiamo anche a leggere il nono giorno, perché, e questo io non ve lo posso dire domani, perché non ho una trasmissione, il tu per tu è oggi, no? Però diciamo è bene che ci facciamo una riflessione anche sul nono giorno, visto che stiamo insieme. Giorno nono, portami oggi le anime tiepide, e immergile nella profondità della mia misericordia. Sono esse, sentite un po', sono esse che più dolorosamente feriscono il mio cuore. Cioè più, non un po', più dolorosamente il mio cuore e la mia anima provò verso di loro nel Getsemani un'invincibile ripugnanza, per cui non riusciva a vincere questa ripugnanza Gesù Cristo. Pensate un po' cosa provochiamo noi con la nostra tiepidezza. Fu per causa loro che uscì in quelle parole: Padre, allontana da me questo calice se questa è la tua volontà. Invincibile, cioè il Signore non poteva sopportare questa cosa. Allontana da me questo calice delle anime tiepide, non le sopporto. Sentite un po', vediamo un po' se noi di che squadra facciamo parte, vero? Di che gruppo facciamo parte? Il ricorso alla mia misericordia resta per loro l'ultima ancora di salvezza. Ma sentite un po', cioè, pensate un po', il tiepido, ecco, l'ultima ancora di salvezza, il tiepido è terribile, guardate. Adesso leggiamo cosa dice Gesù a tale riguardo. Per comprendere meglio quali siano le anime designate in questo nono giorno, che nel testo originale del diario vengono chiamate tiepide, ma anche paragonate al ghiaccio e ad un cadavere, sarà bene ricorrere alla definizione che ne fa lo stesso Salvatore rivolgendosi in altra occasione a Suor Faustina. Vi sono delle anime che annientano i miei sforzi, anime senza amore e senza sacrifici, piene di egoismo e di amor proprio, anime superbe, presuntuose, ipocrite, che hanno appena calore bastante per mantenersi in vita. Il mio cuore ne rimane nauseato, perché non sono né buone né cattive, e le mie grazie scorrono su di esse come sulle pietre senza penetrarvi. Allora, queste parole, diciamo, debbono farci pigliare una scossa, vero? Una elettroscossa, per dire svegliati, cristiano, perché non sono né buone né cattive, cioè sono la maggior parte dei cristiani che dicono io non ho fatto niente di male, però, vero, sono anime senza amore e senza sacrifici. Se c'è qualcosa da patire subito si lamentano, pieni di egoismo perché pensano soltanto a se stesse, non gli importa niente delle anime che vanno all'inferno. Guardate le anime che vanno all'inferno, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Chi sono questi? Sono le anime tiepide e io non lo so, io temo, diciamo, anche per me stesso, ecco, non ve le dico a voi perché magari io mi sento, no, io a leggere queste parole mi vengono i brividi, perché se siamo onesti, chi può dire che abbiamo amore, abbiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, e il prossimo come nostro, come noi stessi, e offriamo sacrifici per mostrare l'amore a Dio e al prossimo, per liberarlo dalle fiamme dell'inferno. Piene di egoismo perché pensano soltanto a se stesse, piene di amor proprio, anime superbe, perché dice dopo superbe, perché si sentono anche a posto, presuntuose, ipocrite, perché vanno in chiesa per timbrare il cartellino, ma poi praticamente non ringraziano Dio, scusate, tutti sti cristiani che fanno la comunione e non si fermano neanche a ringraziare Dio, ma non si preparano neanche a ricevere Gesù Cristo ed essere in grazia di Dio. Secondo voi sono anime che amano Gesù Cristo? Se io amo Gesù Cristo, che l'ho appena ricevuto, lasciatemi stare. Devo stare con l'amato del mio cuore, colui che si è appena sacrificato sull'altare per me, per cui debbo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, non mi parlate nelle orecchie, io debbo ringraziare il mio Signore. Silenzio e adorazione del Signore che hai appena ricevuto. Chi è che fa così? E queste sarebbero anime piene di amore? Non sono anime piene di amore, per cui manca l'amore. Il sacrificio anche di venire non in ritardo in chiesa, ma arrivare prima, il sacrificio più grande poi è quello di buttare fuori i peccati e di riconoscerli, perché uno che non li riconosce non sacrifica il proprio io, per cui c'è l'amor proprio, io ho fatto niente di male, e invece ne hai fatti una montagna e non sai neanche riconoscerle, perché sei pieno di amor proprio e di superbia, ti senti a posto. Per cui, diciamo, queste anime tiepide, io non mi sento tra le anime, quelle che intende Gesù Cristo, cioè piene di amore, di sacrificio, senza amor proprio e senza superbia e ipocrite, io non lo so. Signore, abbi pietà di me, perché liberami dal pericolo di essere tiepido. E guardate che per essere tiepido basta restare come siamo. Siamo tiepidi perché uno che non cresce, scusate, quante signore saranno adesso in cucina, eh? se voi mettete una pentola sul fuoco e dopo un'ora ancora non bolle, voi dite, ma cos'è? O il gas non funziona, o c'è la legna che non brucia, io non lo so, c'è qualcosa, o non c'è elettrico, perché sta acqua, è possibile che non bolla, è un'ora che sta sul fuoco e appena appena è tiepida, voi cosa fate? Ma vi preoccupate, perché non è possibile che dopo un'ora l'acqua sia ancora tiepida. Ma tu perché non pensi all'anima tua, che sono 40, 50, 60 anni che Gesù Cristo ha acceso il fuoco d'amore nel tuo cuore, nella tua anima, e ancora non bolli d'amore per Gesù Cristo, sei ancora tiepida? E perché non fai questi pensieri, tu che stai in cucina e ti intendi anche dei focolari, no? Per cui, personalmente, io sono preoccupato per me. Poi voi vedete un po' se vi sentite, che poi è presunzione sentirsi a posto. Perché i santi dicevano di essere i più grandi peccatori del mondo, pensate un po', i santi, no? Padre Pio dice, io sono un povero frate che prega. Per cui non si è definito né un santo, né stigmatizzato, né diciamo possessore di doni straordinari, un povero frate che prega. E diceva, pregate per me, per la mia perseveranza finale, che non mi perda ancora prima di morire. Questi sono i santi che non sono presuntuosi, tutti sti cristiani che si sentono a posto. Signore, illumina le menti e i cuori, vero? E fa intendere prima che sia troppo tardi che sta pentola che sta sul fuoco da 40 anni ancora non bolle. Signore, c'è il fuoco che non funziona, sono io che non amo, per cui non amo né te e neanche il prossimo, con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. Chi può dire no, io non mi sento così? Ci vuole un altro atto di presunzione e di superbia, dire no, io non sono così. Ecco, adesso Anna, avrei ancora delle cose da dire, ma mi fermo perché dici, Claudio, per oggi abbiamo già fatto il tu per tu e anche per quattro giorni, no? Beh, questa qui è, diciamo, la realtà delle cose. Noi spendiamo un sacco di parole, no? Ma andiamo al nocciolo della questione, no? Se tu c'hai un tumore, è inutile che pensi di vivere altri 40 anni, no? Perché tu, diciamo, hai già segnata la tua fine. E allora mettiti a posto, perché noi abbiamo questo tumore della tiepidezza che ci porterà alla morte, dice l'ultima ancora di salvezza. Però ste prediche non le sentite in chiesa, no? Perché addirittura ci aiutano in chiesa ad essere ancora più presuntuosi e ancora più superbi, perché pensiamo neanche di avere i peccati e neanche di doverli confessare. Ci sentiamo tutti santi e tutti a posto. Qui è Gesù misericordioso, per cui non è un altro Gesù, no? È Gesù misericordioso che parla di misericordia e si lamenta di queste cose. E noi dobbiamo far da ripetitori, no? Voi, cari amici, ascoltate la radio perché ci sono i ripetitori, vero? Il segnale va via satellite, dal satellite va ai ripetitori e voi ascoltate. Se noi facciamo saltare i ripetitori, voi non sentite più niente. E difatti oggi purtroppo abbiamo i ripetitori che sono saltati perché dai microfoni non si sentono fare questi discorsi e non ci si presenta nel confessionale a dire venite qua che facciamo un attack dell'anima per vedere prima che moriamo, vero? In che condizione è la nostra anima, il nostro cuore, la nostra coscienza. Eccolo là. Anna, dici... Basta.
No, anzi questi ripetitori ce ne fossero, Claudio, perbacco, veramente ringraziamo la Madonna del buon consiglio.
Hai detto bene perbacco, perché perbacco è il dio del vino, per cui vuol dire che di ubriachi ce n'è il mondo intero, no? Proprio perbacco.
Hai ragione. Bene, posso partire con la lettura?
Sì.
Dinanzi al Sinedrio, San Pietro, pieno di Spirito Santo, afferma che lo storpio è stato guarito per la potenza divina del nome di Gesù e dichiara che non vi è altro nome dato agli uomini sotto al cielo nel quale è stabilito che si possa essere salvati. L'invocazione del nome di Gesù è onnipotente, perché è il nome proprio del Salvatore, Gesù stesso. Infatti aveva promesso ai discepoli: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Pieni di confidenza filiale, chiediamo tutto al Signore, nel nome del suo direttissimo Figlio, certi di essere esauditi. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo, dopo la guarigione dello storpio. Quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti, li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati.
Io andrei subito alla frase, vedete, cioè, San Pietro davanti a coloro che potevano condannarlo a morte non ha fatto il coniglio, cari miei, sentite cosa ha detto. Dice: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato, dice, nel nome di Gesù Cristo, dunque, è stato salvato, dice, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui via vista innanzi risanato. Allora, vedete un po', ma Pietro ha detto, dice, che voi avete crocifisso, ma pensate come sarebbe salutare sentirlo anche dire nelle nostre chiese. Quel Cristo che cercheremo di farlo sparire dalla circolazione diventa sempre più piccolo, sto Cristo, ci sono dei crocifissi ormai che ogni volta che vado in chiesa è sempre più piccolo, praticamente dobbiamo dire: quel Cristo lì l'abbiamo crocifisso noi, va bene? Ecco, per cui questo Dio che si è offerto per pagare i nostri debiti, che ha pagato, diremo così, la cauzione, ecco, per essere liberati dalla nostra situazione, quella che ci ha procurato Adamo ed Eva, ma poi noi abbiamo collaborato tutto il resto della vita, ecco, non volendoci neanche far santi, ecco, quel Cristo lì l'abbiamo condannato a morte noi. E allora comincia e dice, sentite un po', voi mi direte, io no, io sono nato nel 1950, 60, 70, 80, 90, 100, tutto quello che volete. E quelli, lui è stato crocifisso nell'anno 33, per cui io non c'ero. Come non c'eri? C'eri anche tu, perché ogni volta che tu hai fatto un peccato mortale e li hai fatti, e ci vuol poco a fare un peccato mortale, vero? Tu hai gridato a morte Gesù Cristo, il Signore inchiodato là sulla croce vedeva anche te e vedrà tutti fino alla fine del mondo. Per cui quel Cristo che noi abbiamo crocifisso, adesso il nostro cuore avrà il vero dolore, il vero pentimento per aver combinato quel misfatto, questo deicidio condannando a morte Gesù Cristo. Allora vedete, dobbiamo innanzitutto mostrare grande gratitudine al Signore che nonostante tutto, poiché non gli eravamo amici ma gli eravamo nemici, ecco, lui ha offerto la vita per i suoi nemici e non per i suoi amici. Ora dobbiamo, ecco, mostrare il male che abbiamo fatto, perché potremmo dire, vedete, se andiamo a vedere la sindone, vedete, quei colpi di flagello sono peccati della carne. Siete esenti? Pensieri, parole, opere, desideri sono colpi di flagello. Vedete quelle spine che c'è in testa? Sono atti di presunzione, di superbia, di vanità, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione. Nessuno di voi ha queste spine conficcate nella testa di Gesù? Allora, vedete che la gente comincia a diventare pallida, no? Ecco, vedete quei chiodi là? E quelli lì abbiamo picchiato anche noi. Ma sentite, se non ci credete a quello che vi dico, allora sentite un po'. A parte che è così, ma vi racconto quel fatto di Carlo Campanini, ecco, siccome non tutti sono giovani quelli che ascoltano a quest'ora, ma Carlo Campanini sanno chi era, quell'attore, vero, convertito da Padre Pio, che dopo essere tornato in grazia di Dio, lui era un attore cinematografico, dice, io a Cinecittà con tutte ste donnette che te girano intorno, dice, purtroppo sono caduto e ancora fare una volta un peccato. E stavo male da morire dopo averlo fatto, no, stavo male da morire, e andai da Padre Pio, cioè in chiesa, e Padre Pio stava celebrando. Io stavo in fondo alla chiesa come quel pubblicano, sapete, quel pubblicano che si batteva il petto, così. Ero in fondo e avevo una vergogna, mamma mia cosa ho fatto, che vergogna, uomo miserabile, no? A un certo momento mi sento dire, siccome io l'ho conosciuto Carlo Campanini, eravamo amici e diciamo siamo stati insieme più volte, mi dice, vedete, io non ho sentito, dice qua, dice nelle orecchie, no? Dice l'ho sentite dentro qua, nel cuore, ho sentito queste parole. Dice, guarda il crocifisso. Io alzai gli occhi e guardai il crocifisso. Vedi, dice, questi sputi che ho in faccia ci sono anche i tuoi. Vedi questi colpi di flagello ci sono anche i tuoi. Vedi questi chiodi, dice, hai picchiato anche tu con il tuo martello su questi chiodi per inchiodarmi. Dice, io a un certo momento non ne potevo più, stavo urlando, cioè dal dolore, sono scappato fuori dalla chiesa, me l'ha raccontata lui, e sono corso su nel boschetto là, sapete, verso la via Crucis, gridando dal dolore, dice, mamma mia cosa ho fatto. scusate, ma perché di questi cristiani noi non ne abbiamo? Abbiamo tutte le parrocchie che non ce n'è uno che si senta dire queste parole, non c'è nessuno che lo aiuta a dire anche tu hai picchiato, vieni a confessarti, pentiti. Potessi tu gridare, beati quelli che piangono, sapete chi sono? Sono quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, per cui ci sono madri che devono piangere i propri peccati e anche i peccati dei propri figli, ci sono padri che devono piangere i propri peccati e i peccati dei propri figli, ma qui, cari miei, cantano tutti Chiesa di Dio, popolo in festa, per cui io non lo so come impostarla questa cosa, mi sembra che siamo finiti nel fosso, Allora, qui San Pietro dice ai capi del popolo, lui rischiava di essere condannato a morte oppure di essere messo in galera un'altra volta, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo e cioè che per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Alla faccia del dialogo, adesso che se parla di dialogo, e sono contento perché il Cardinal Biffi ha detto che noi distruggiamo il cristianesimo con questo dialogo praticamente, dunque dice che in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati, per cui tu non puoi sceglierti la religione sperando di andare in paradiso, no? Non c'è nessuno che ti può salvare, soltanto il Salvatore, colui che ha pagato i tuoi conti, perché non c'è né Buddha né nessun altro, vero, di quelli che vanno per la maggiore oggi, che abbia pagato i nostri conti, per cui chi ci ha riscattati? Colui che ha pagato i conti bisogna ringraziare, mica coloro che pesano 2 quintali, no? Con 50 donne, che ne so io, no? Ecco, poi se qualcuno fosse intelligente, no? Dovrebbe anche leggersi un po' di storie, è vero, di questi profeti, diciamo, tagliagole, è vero, che praticamente se non credi alle cose che non sono vere, ti taglio la gola, no? Ma scusa un po'. Il fatto è che sei tu che credi alle cose che non sono vere, io credo a quelle che sono vere perché il tuo profeta non è morto in croce, il mio sì. Ecco, per cui diciamo, se fossimo più semplici capiremmo subito. Oggi poi girano testimoni di Geova, evangelisti e tutti quanti che vogliono rapire le anime che Gesù ha pagato. Cari miei, state attenti, rinneghiamo e vendiamo Gesù Cristo per 30 danari, siamo diventati dei Giuda traditori, abbiamo promesso di resistere, è vero, alle insidie del maligno, di rinunciare a Satana, abbiamo promesso, adesso siamo diventati traditori e anche, come si può dire, non solo traditori, ma rinnegatori, ma siamo diventati dei Giuda, perché abbiamo tradito e venduto Gesù Cristo magari per un piacere di 2 minuti, per cui per meno di 30 danari. E allora questi cristiani che credono di essere santi, no? E che noi possiamo dimostrare che hanno venduto Gesù Cristo per meno di 30 danari, se non gli apriamo gli occhi, come faranno a piangere i propri peccati? Come faranno ad essere beati, beati coloro che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli e dei propri figli? E vedete che mondo abbiamo? Sapete perché? Perché non abbiamo pianto i nostri peccati, è venuta la regina, vero, dei profeti a dircelo. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra, inizierà una di peggiore. Ci siamo convertiti, è scoppiata la guerra. dopo la seconda guerra ce la prendiamo con tutti e poi alla fine non riusciamo a prendercela con noi stessi, non piangiamo i nostri peccati, continuiamo a dare la colpa a Tizio e Caio, la colpa è nostra. E adesso, visto che non è bastata quella cura dimagrante, adesso non so cosa, che razza di cura dovremmo fare. E allora, vedete, quando si legge la parola di Dio, non bisogna leggerla, perché non è mica un giornale questo, bisogna pesare, sono parole di vita eterna. Tu con una parola ti salvi e se una parola la scarti, potrebbe essere la parola che ti porta alla perdizione perché non hai creduto. Sulla tua parola getterò le reti, sentiremo poi nel Santo Vangelo, vero? E ha pescato perché ha creduto alla parola del Signore. E Anna, io mi fermo perché diciamo, mi sembra che di materia, di riflessione e di pentimento ce ne sarebbe finché basta,
sì.
Finché
volendo,
basta, no?
Sì, sì,
ecco,
volendo,
pertanto
sì.
La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Lui continua ad amarci, però siamo noi che non amiamo Lui. Amore con amor si paga. La pietra scartata dai costruttori, guardate che quando uno rinega Gesù Cristo, scarta la pietra, vero? Perché preferisce il diavolo alla pietra che è Gesù Cristo. Per cui diventa testata d'angolo dove ti inciamperai, ti fraccellerai contro con la pietra. È divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. E vabbè, io mi fermerei qua, Anna. Perché dice le meglio che ti fermi, eh. Se no qui non ci saranno abbastanza confessori, ma
magari
diranno, ma quello l'ha esagerato, no? Io leggo le parole di Dio, non ho mica avuto delle rivelazioni personali, ho letto tutto ciò che è stato scritto per bocca di Gesù Cristo o per bocca dello Spirito Santo, per cui chiediamo ora la pausa musicale.
Ricordiamo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
riprendere la nostra conversazione, mi dicono che c'è una telefonata in linea. Pronto?
Pronto?
Pronto, Ave Maria. Insomma,
sono in diretta?
Sì.
Ah, bene, buongiorno Ave Maria. Io volevo fare una testimonianza proprio riguardo la misericordia del Signore per esperienza personale. Sì. Dico a tutti effettivamente, io chiamo dalla Puglia, mi chiamo Rita, e volevo dire effettivamente a tutti di confidare in Gesù misericordioso. Io adesso sto facendo anche la coroncina alla Divina Misericordia, ma è stato proprio Gesù a venirmi a cercare, e lo ha fatto in tanti modi, per tanto tempo, solo che solo oggi, a distanza di anni, ho capito i suoi messaggi. Ed è qualcosa di meraviglioso quando Gesù davvero ti bussa al cuore e ti dice sono qui, quando mi fai entrare. È bellissimo perché riconosci tutta la tua miseria, tutti, come ha detto lei, i peccati che noi generalmente pensiamo di essere tutti buoni, tutti bravi, solo perché no? Non si uccide, o che so io.
E difatti quello è il problema, no? Che noi non sentiamo il bisogno di pentirci, no?
Di pentirsi principalmente.
In pratica bisogna imparare dalla Maddalena. La Maddalena ne aveva fatti di peccati, però ha pianto i suoi peccati, benedetti, no? Bisogna piangere, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, no? Uno che dice io non piango perché non ho fatto niente, questa è presunzione. Perché non siamo santi, dobbiamo diventarlo, ma bisogna sforzarsi, contare anche i giorni che passano.
Sì.
Dica pure, beh, la misericordia di Dio, cioè il Signore non vuole la morte del peccatore, vuole che si converta e viva.
Qui
Gesù è lì che bussa alla tua porta, ma se ti metti gli auricolari, ascolti musica e ti tappi le orecchie, non senti quando lui bussa.
È vero, è vero, è nel silenzio che Gesù parla al cuore, e quando io lo dico alle persone che ancora così sono un po' scettiche, no, della fede, del Cristo realmente risorto, dico state in silenzio e Lui parla come noi parliamo a Lui quando brontoliamo soprattutto, no? E io una volta l'ho fatto con Gesù, sono andata davanti al crocifisso e ho detto ma perché non mi aiuti? Sono tua figlia, aiutami, sto male. Padre, la notte io feci un sogno, perché mi parla anche nei sogni, e trovai c'era scritto su una targhetta inciso, come tu sei mia figlia, io sono tuo padre, cammina con me. E questo è il messaggio proprio che mi ha dato Dio, come per dire... Sei ancora, no? Lontana, evidentemente, se mi supplichi così. E io da allora effettivamente ogni giorno dico perdonami, sono misera, molto misera, perché mi rendo conto che ancora ne ho di passi da fare, però dico confido nella tua misericordia perché lo sento che io sono piccola, sono niente, ma lui può tanto fare in me, con la mia buona volontà ovviamente.
Vedi, diciamo che... ogni creatura, diciamo che cerca l'amore, è vero?
Sì.
Per cui anche quante signore, quanti uomini, vero, magari credevano di aver trovato l'amore e poi sono rimasti delusi.
Sì.
Allora, noi abbiamo un cuore così grande che ha bisogno di tanto amore, ma non c'è uomo che ce lo possa dare. Ci ha dato un cuore che solo Dio può riempire. È chiaro che tu dopo... delusioni su delusioni, con parole, promesse, cose varie, hai trovato colui che ti ha riempito il cuore.
È vero.
Ora è festa, perché dice, ah, finalmente il mio cuore è pieno d'amore, ma è solo Dio che te lo può dare, e te l'aveva anche comandato, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, perché amore con amor si paga. Se tu ami Dio con tutto il cuore, Dio dice, io ti ho amato con tutto il cuore, vedi che mi sono fatto inchiodare sulla croce per amor tuo, no?
Sì.
E allora quando la creatura trova il creatore, trova il Signore che ti ha amato da sempre, Allora c'è la pace, dice, beh, adesso guarda, io non mi serve più niente, io sto bene perché ho, possiedo Dio, ecco, possiedo
la forza,
che mi riempie il cuore, sì, sì.
È
bene,
vero,
ringrazio, ringrazio e rendi grazie a Dio, ecco, per questo dono, ecco, e sempre chiediamo di conservarlo, sapete, perché uno può trovare e poi può anche perdere, no?
Certo.
E qui dice, Signore, ti prego, perché io sono così povero, così debole,
è
così
vero.
Fragile, che magari in 448 perdo
sì.
Tutto, no?
Buttare via tutto, è vero, io costantemente lo dico proprio nei momenti in cui sento la mia fragilità, la mia miseria, dico,
sì, sì.
Ti supplico, vado proprio vicino all'immagine della Divina Misericordia e dico, ti supplico Gesù mio, io confido in te, spero in te, aiutami tu che sto per perdermi, non voglio perdermi. E so che lui è di una dolcezza, infatti dico, mi sono fidanzata con Gesù e sono la donna più felice del mondo.
Ah sì, ma difatti, vedi, diciamo che l'anima sincera, perché uno ammette di aver peccato, si pente di aver peccato, ringrazia Dio, dice io ero pecorella tra le spine, è venuto a ferirsi le mani per liberarmi tra le spine,
sì.
Come faccio adesso io ad offendere il mio Salvatore? Meglio morire che offendere il mio Salvatore.
Bene.
E poi
bene,
uno
bene.
Pensa così, è felice perché veramente ha assunto il giusto medicinale che guarisce tutte le nostre malattie. Comunque ringrazio della testimonianza, adesso noi andiamo avanti e
sì.
Invito l'ascolto perché Don Dolindo adesso ha preparato, sapete, antipasto, primo, secondo, frutta, dolce, caffè e anche digestivo. Sentirete Don Dolindo cosa ha preparato per noi oggi, Gesù misericordioso. Che cosa
è veramente soave ascoltare. Radio Buon Consiglio, io ho iniziato con Radio Maria, poi quando a volte le frequenze, come diceva lei, saltano, passo subito a cercare, io non ascolto più la musica, la mia musica è quella di Gesù.
Certo, ma certo.
È della musica più bella.
Ma certo, sì sì, bene.
Sì, l'ho dato Gesù.
Ringrazio.
Cristo,
sempre
buona giornata a voi.
Va bene.
Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.
Anna,
parti
tu
sì.
Sì, 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 vai, vai.
Propongo il Vangelo, poi lo devo leggere. Allora, dal Vangelo secondo San Giovanni, in quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete pescato ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Bene, Anna.
Proseguo col commento di Don Dolindo.
Sì, sì. Vai avanti, ci sentiamo fra un quarto d'ora, intanto tu vai avanti.
Perfetto, va bene, d'accordo. Allora, la meditazione è relativa al capitolo 21, San Giovanni, a pagina 2183. Dopo le feste pasquali, gli apostoli, secondo il comando avutone da Gesù, se ne ritornarono nella Galilea, attendendo sue disposizioni. Erano insieme 7 di loro, che erano pescatori: Simon Pietro, Tommaso, detto il Didimo, Natanaele, ossia Bartolomeo, i figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo, e altri 2 discepoli che il Sacro Testo non nomina. Benché Gesù avesse già detto loro che li mandava come lui era stato mandato dal Padre, e benché avesse loro dato lo Spirito Santo, comunicando ad essi la potestà di rimettere i peccati, pure non avevano capito molto della dignità soprannaturale alla quale erano stati eletti. Non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo nella pienezza che doveva trasformarli, ma solo come grazia particolare data ad essi per anticiparne l'elevazione alla dignità alla quale Dio li aveva eletti. La loro mente si era solo snebbiata di qualche pregiudizio, la loro fede si era orientata al suo vero oggetto, la loro speranza si era ravvivata, il loro amore era cresciuto e stavano in attesa di quello che Gesù potesse fare. Essendo poveri e non avendo più le pie donne che con le largizioni del popolo devoto provvedevano alle loro necessità, pensarono di ritornare all'antico mestiere. Essi in realtà non l'avevano mai smesso interamente, essendo un mestiere innocente, ma al ritorno in Galilea ne sentirono la necessità per procacciarsi da vivere. Fu San Pietro che ne diede l'esempio dicendo: «Vado a pescare». Gli altri si unirono a lui salendo nella sua barca. Non avevano una precisa occupazione e pensarono di unirsi a Pietro per aiutarlo e beneficiare con lui del frutto della pesca. Erano pratici del mestiere e scelsero la notte come il tempo più atto alla pesca, ma non presero nulla. Dio, che è padrone di tutto, lo dispose per far meglio risultare il miracolo che Gesù voleva operare ed il significato profondo che voleva dargli. Alle prime luci del mattino, Gesù improvvisamente, come indica il testo greco, si fermò ritto sulla riva. Gli apostoli erano a circa 100 metri di lontananza e la nebbia mattutina non fece loro distinguere chi fosse. Non lo riconobbero neppure alla voce quando loro parlò, perché egli, per farsi intendere a quella distanza, alzò la voce. E questa ebbe una risonanza di eco per la solitudine del lago. Si stupirono nel vedere improvvisamente un uomo sulla riva a quell'ora. Ma quando egli domandò se avessero qualche cosa da mangiare, credettero che fosse un povero o un pellegrino. Non avevano nulla, non avendo preso nulla, e perciò risposero recisamente no. Il supposto povero pellegrino li aveva chiamati affettuosamente figlioli, ed essi risposero rudemente no. Evidentemente erano un po' nervosi, perché stanchi e delusi dell'inutile notte di lavoro. Con la stessa amabilità Gesù soggiunse: gettate le reti a destra della barca e ne troverete. Il consiglio avrebbe potuto anche essere male accolto, trattandosi di un pellegrino che dava suggerimenti ad uomini del mestiere. Ma gli apostoli sentirono in quella voce tanta cortese amabilità che non poterono fare a meno di seguirla. Gettarono la rete e subito dopo s'accorsero che si era così riempita di pesci da non poterla tirare. Il fatto era miracoloso, non se ne poteva dubitare. Ora, chi avrebbe potuto compiere un miracolo all'infuori di Gesù? Giovanni lo intuì per primo. E poiché nel frattempo il sole s'era levato e la nebbia s'era dissipata, riconobbe in quel personaggio il Maestro Divino e lo disse a Pietro. Pietro, al sentire che era il Signore, fu preso da tanta gioia e da tale impeto di amore che, messasi la sopravveste della quale si era spogliato per avere maggior libertà nel lavoro, si gettò in mare nella speranza di raggiungere più presto la riva. Avrebbe dovuto o rimanere com'era, con la sola veste succinta, o addirittura toglierla per nuotare. Ma conosceva quanto Gesù amava la purezza e per rispetto a lui preferì vestirsi interamente. Se si capisse quanto il Signore ama la purezza, chi oserebbe stargli davanti in un abbigliamento poco modesto? Egli sta sulla riva eterna e ci attende, esortandoci a gettare la rete nel mare della vita temporale per raccogliere meriti, e noi andiamo verso di lui. Come possiamo presentarci al suo cospetto nudi di meriti e privi di modestia? Per il sacro testo una veste succinta e senza maniche era nudità. Ora tale deve dirsi molto più la veste che mette in mostra la carne. Dio è geloso della purezza del vestire dovunque noi siamo, perché è geloso dell'anima nostra e della nostra dignità. Gli altri apostoli raggiunsero la riva con la barca, coprendo più lentamente la distanza di 200 cubiti, ossia di circa 100 metri che li separava, giacché si traevano appresso la rete colma di pesci. Discesi a terra, ebbero la sorpresa di trovarvi il fuoco acceso sul quale era stato messo del pesce e del pane. Nel suo delicato amore, Gesù aveva con un altro miracolo acceso il fuoco e preparato un po' di cibo ai suoi amati discepoli per farli rifocillare dopo le fatiche della notte. È opinione comune dei padri, infatti, che gli produsse miracolosamente il fuoco, i pesci ed il pane, che non avrebbe potuto trovare sulla riva deserta. Per far constatare poi agli apostoli la pesca che avevano fatto, ordinò loro di apprestare anche alcuni pesci di quelli che avevano presi, per arrostirli sul fuoco. Pietro, subito, tirò a terra la rete e constatò che conteneva 153 grossi pesci, stupendosi che la rete non si fosse rotta a quel peso. Dopo che i pesci furono cotti, Gesù invitò i suoi a mangiare ed egli stesso distribuì loro il pane e il pesce. Mangiavano i discepoli pieni di gioia e nessuno interrogava Gesù, domandandogli chi fosse, sapendo che era lui. Egli era come trasfigurato, era glorioso e sembrava proprio un altro, tanto era bello e amabile oltre ogni dire, però si riconosceva che era lui e non se ne poteva dubitare. Il sacro testo soggiunge che questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risorto da morte, intendendo parlare delle manifestazioni fatte a più apostoli congregati insieme. Computando infatti le altre manifestazioni di Gesù raccontate dagli altri evangelisti, questa sarebbe la settima. L'episodio raccontato in questo capitolo da San Giovanni non è semplicemente una manifestazione di Gesù, ma ha un significato profondo. Gli apostoli agirono con semplicità e spontaneamente e non supposero allora che in quel fatto ci fosse un mistero, ma il mistero lo esprimeva il Signore e non era necessario che essi allora lo capissero. Questo ci mostra ancora una volta come Dio opera e ci parla attraverso gli umani eventi e per essi ci istruisce. Il Signore si mostra infinitamente buono coi suoi apostoli e nelle angustie della loro vita temporale va al loro incontro, li consola con una pesca miracolosa, prepara egli stesso loro il desinare con un altro miracolo, ma in tutto questo egli adimira un beneficio immensamente più grande e guarda nei secoli lo sviluppo dell'attività della sua Chiesa. Gli apostoli stessi non si accorgono di rappresentare quello che egli vuole significare e di esprimere nelle loro attività quello che egli vuol dire. È un mistero profondo. Pietro dice ai suoi compagni: vado a pescare. Dopo la pesca miracolosa va per primo incontro a Gesù e tira lui al secco la rete. Era il capo degli apostoli, il primo capo della Chiesa, e senza pensarlo prendeva lui l'iniziativa e la direzione di quella pesca che figurava l'apostolato nel mondo e nei secoli. Pescò di notte, non prese nulla. Pescò dopo che Gesù ebbe parlato ed improvvisamente la rete si riempì di pesci. Questo indicava che con le forze naturali non possono prendersi le anime e che la Chiesa non può gettare la rete che nel nome e sulla parola di Gesù. Ecco un momento di tribolazione e di prova. La Chiesa si trova in un periodo di povertà spirituale, getta le reti e non prende più anime nel mondo. Il Papa è quasi ridotto all'inerzia dalla notte profonda che incombe sulle nazioni. Gesù sta sulla riva e chiama. Vi sta solo e sconosciuto, ha l'apparenza di un bisognoso e di un affamato, domanda di mangiare, domanda da mangiare e non può avere nulla. Egli allora, con grazie particolari, fa gettare di nuovo la rete ai suoi nuovi apostoli. In un modo speciale al Papa, e la rete si riempie di anime. È riconosciuto prima dall'amore, da Giovanni, cioè dalle anime predilette alle quali si rivela e si dona, poi da Pietro, cioè dalla Chiesa ufficialmente. E la Chiesa corre a lui per avere la vita. Corre e trova già il pranzo spirituale, il cibo dell'amore, figurato nel pesce arrostito e nel pane preparati da Gesù. A questo dono di vita aggiunge ciò che essa può dare, i tesori che trova nel suo mare alla parola di Gesù, rendendo ufficiale l'abbondanza del dono della vita, moltiplicato da Gesù per un miracolo di amore. Quando Pietro tirò in secco la rete, vi trovò 153 grossi pesci. Perché questo numero preciso? Per esprimere un mistero di amore. In quei tempi si conoscevano precisamente 153 specie principali di pesci, come attestano gli antichi naturalisti, tra i quali Oppiano, In quei 153 pesci, adattandosi all'idea comune, Gesù volle quasi rappresentare tutte le specie dei pesci per indicare che nella rete della Chiesa sarebbero stati raccolti gli uomini di ogni stirpe, di ogni condizione. È l'epilogo finale della storia dell'apostolato che culminerà nella chiamata effettiva di tutti alla fede, nell'unico ovile, sotto un solo pastore. Gesù Cristo, infatti, dopo la pesca misteriosa e il banchetto preparato dal suo amore, si rivolse a Pietro, dandogli precisamente il mandato di supremo pastore delle anime, come subito vedremo. Noi ci troviamo già all'alba del regno di Dio, figurato dalla pesca miracolosa e culminante nel banchetto di amore preparato da Gesù stesso. Il primo banchetto, quello della cena, lo prepararono gli apostoli. Il secondo, quello della piena abbondanza, lo prepara Gesù. È notte. Notte di orrori, di agitazioni, di guerre. E la Chiesa invano getta le reti. I popoli non l'ascoltano più. Il mondo non se ne cura. Noi spesso ci consoliamo di certi momenti di apostolato e facciamo le statistiche del bene senza fare quelle del male. Riposiamo in un ottimismo che addormenta. In realtà i popoli non sono più orientati alla Chiesa nella loro vita e sono trascinati da nuove correnti di male. Gesù però non abbandona le anime. E mentre la Chiesa lavora in apparenza inutilmente, nella notte della sua grande tribolazione, egli le va incontro e con grazie particolarissime domanda agli affannati apostoli se abbiano da mangiare, perché il segreto della riuscita nell'apostolato è sempre il cibo della vita. Lo prepara quasi in modo nuovo egli stesso, accendendo nelle anime un nuovo fuoco d'amore. E mentre egli lo prepara in silenzio, la rete di Pietro si riempie di 153 grossi pesci, cioè la Chiesa raccoglie nel suo seno ogni specie di gente, senza stupidi pregiudizi di razza, di nazionalità o di partito, e forma dei popoli per il banchetto dell'amore, un solo ovile sotto un solo pastore. Noi assistiamo già ai primi albori di questo miracolo di amore. La parola della verità incomincia a farsi strada e Gesù nel silenzio dell'amore lavora sulla riva, cioè in quelle anime che gli danno con l'oblazione di se stesse il modo di accendere il nuovo fuoco di eucaristico amore che deve divampare nel mondo. Noi assistiamo già ai primi albori di questo miracolo di amore. La parola della verità incomincia a farsi strada e Gesù nel silenzio dell'amore lavora sulla riva, cioè in quelle anime che gli danno con l'oblazione di se stesse il modo di accendere il nuovo fuoco di eucaristico amore che deve divampare nel mondo. Ecco Claudio, mi fermo.
Hai letto tutto?
Sì.
Tutto. Sì, allora, sì. Praticamente, dunque, se Pietro getta la rete dalla parte del dialogo, pesca scarpe vecchie, sacchetti di nylon, barattoli di Coca-Cola. Se getta la rete dalla parte destra, che è quella dell'evangelizzazione, allora si pesca, perché noi dobbiamo pescare dalla parte che ci ha detto Gesù Cristo, non da quella che pensiamo noi. Il Signore non ha mai parlato di dialoghi, ha sempre parlato di evangelizzazioni, per cui stiamo attenti perché raccoglieremo solo scarpe vecchie e barattoli. E purtroppo queste cose le ha dette anche il Cardinal Biffi, che è una persona molto intelligente, molto sottile, ma anche veramente soprattutto santa, ecco, perché parla da illuminato. Oggigiorno, sapete, tutti possiamo sbagliare, no? Anche Pietro che getta la rete dalla parte sinistra. E difatti dalla parte sinistra abbiamo cattocomunisti, eccetera, eccetera, e vediamo che cosa si pesca. Teologia della liberazione, eccetera, eccetera. E mi fermo qua perché chi ha orecchie per intendere, intenda. E diciamo, speriamo, ecco, che si dia retta a Gesù Cristo di gettare la rete dalla parte destra della evangelizzazione, rischiando appunto persecuzioni e cose varie, vero? Per portare, ecco, Gesù Cristo, che è l'unico nome sotto il quale ci si salva, non ce ne sono altri, per cui il dialogo con quelli che non ci salvano praticamente non serve a nulla. Non è che dobbiamo fare le guerre, però dobbiamo fare la guerra all'errore, quella sì. Bene, santa giornata a tutti, cari amici radioascoltatori, Claudio vi saluta e appuntamento a domani con Sabato con Maria.
E anche Anna vi saluta, Ave Maria, santa Ave giornata. Maria.